This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Santo Padre, eminenze, eccellenze, fratelli e sorelle. Nel nostro itinerario attraverso il quarto Vangelo, alla scoperta di chi è Gesù per noi, siamo giunti all'ultima tappa. Entriamo in quelli che si è soliti definire i discorsi di addio di Gesù. Questa volta non tento nemmeno di fare un riassunto del contesto o di mettere in luce le divisioni, le sezioni di questi discorsi. Sarebbe come un volere tracciare dei settori o distinguere dei riquadri in una massa lavica che cola. Andiamo perciò direttamente alla parola che intendiamo raccogliere in questa meditazione. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la via, la verità e la vita. Parole che una sola persona nell'universo poteva pronunciare e ha pronunciato. Cristo è la via ed è la meta del viaggio. Come verbo eterno è la verità e la vita, in quanto verbo fatto carne è la via. Abbiamo avuto modo di contemplare Cristo come vita, commentando il detto di Gesù sul pane, io sono il pane della vita. E anche su Gesù verità, parlando di Gesù luce del mondo, io sono la luce del mondo. Concentriamoci perciò su Cristo via. Dopo aver contemplato Cristo come dono, abbiamo l'occasione così di contemplarlo anche come modello. Poiché, scrive Kierkegaard, che era luterano, poiché il Medioevo si era sviato sempre più nell'accentuare il lato di Cristo come modello, Lutero accentuò l'altro lato affermando che egli è dono e che questo dono tocca alla fede di accettarlo. Ma ora, aggiungeva lo stesso autore, si deve insistere anche su Cristo modello. Se non si vuole che la dottrina sulla fede si risolva in una foglia di fico che copre le omissioni più anticristiane. Gesù continua a dire a quelli che incontra in questo momento, a noi, venerabili padri, fratelli e sorelle, quello che diceva alle persone che incontrava, venite dietro a me, oppure al singolare, seguimi. La sequela di Cristo, in greco acolousia, è un tema sconfinato. Su di esso è stato scritto il libro più amato e più letto nella Chiesa dopo la Bibbia, cioè l'imitazione di Cristo. Noi ci limitiamo a dire su di esso quel tanto che ci serve per passare a qualche applicazione pratica, sempre di carattere spirituale e personale, come ci siamo prefissi in queste meditazioni. Il tema della sequela di Cristo occupa un posto rilevante nel quarto Vangelo. Seguire Gesù è quasi un sinonimo di credere in Lui. Credere però è un'attitudine della mente e della volontà. L'immagine della via, del camminare, mette in luce un aspetto importante del credere, che è il camminare, cioè il dinamismo che deve caratterizzare la vita del cristiano e la ripercussione che la fede deve avere nella condotta di vita. La sequela, a differenza della fede e dell'amore, non indica solo un'attitudine dell'intelletto e della volontà, ma traccia un programma di vita, indica una condivisione totale del modo di vivere, del destino e della missione del Signore. Con il rilievo dato all'episodio della lavanda dei piedi, Giovanni ha voluto sottolineare un aspetto particolare e prioritario della sequela di Cristo, e cioè il servizio. Ma io non parlerò del servizio. A questo tema ho dedicato l'ultima meditazione della Quaresima di anno scorso, anche perché credo di essere il meno qualificato a parlare di servizio, avendo esercitato nella mia vita quasi soltanto il servizio della parola, che per quanto importante è relativamente facile e più gratificante di molti altri servizi nella Chiesa. Vorrei piuttosto parlare di ciò che caratterizza la sequela di Cristo e la distingue da ogni altro tipo di sequela. Di un artista, di un filosofo, di un letterato si dice che si è formata alla scuola di questo o quell'altro rinomato maestro. Anche di noi religiosi si dice che ci siamo formati alla scuola chi di Benedetto, chi di Domenico, chi di Francesco, chi di Ignazio di Loyola e di altri uomini e donne. Ma tra questa sequela e quella di Cristo c'è una differenza essenziale, qualitativa. Essa è espressa come meglio non si poteva dalle parole dello stesso Giovanni alla fine del prologo del suo Vangelo. La legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Per noi religiosi questo significa la regola ci è stata data per mezzo del nostro fondatore, dalla nostra fondatrice, ma la grazia e la forza di osservarla ci viene soltanto da Gesù Cristo. Per noi e per tutti i cristiani, religiosi o no, quella parola significa anche un'altra cosa ancora più radicale. Il Vangelo ci è stato dato dal Gesù terreno, ma la capacità di osservarlo e metterlo in pratica ci viene soltanto dal Gesù risorto che opera attraverso il suo Spirito Santo. San Tommaso d'Aquino ha scritto in proposito delle parole che sulle labbra di un dottore meno autorevole di lui ci lascerebbero perplessi. Commentando il detto paolino «La lettera uccide lo spirito dalla vita», San Tommaso scrive «Per lettera si intende ogni legge scritta che resta al di fuori dell'uomo, anche i precetti morali contenuti nel Vangelo. Per cui anche la lettera del Vangelo ucciderebbe se non si aggiungesse dentro la grazia della fede che sana». Fine della citazione. E poco prima San Tommaso ha detto che cos'è questa fede che sana. È la grazia dello Spirito Santo che ci è stato donato. Lo aveva capito perfettamente per esperienza personale Sant'Agostino e così aveva inventato quella sua straordinaria preghiera. Signore, tu mi comandi di essere casto? Ebbene, dammi quello che mi comandi e poi comandami quello che vuoi. Ecco perché tanta parte dei discorsi di Gesù nell'ultima cena ha per oggetto lo Spirito Santo, il Paraclito. ricordiamo una di queste parole. Molte cose ho da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Se Gesù dunque è la via, in greco odos, lo Spirito Santo è la guida, in greco odegos. Così lo definiva già San Gregorio Nisseno e così lo invoca la Chiesa Latina con quei due versetti del Veni Creator, «Ductore sic te previo vitemus omne noxium». Con te che ci fai da guida, ductor, eviteremo ogni male. Tra le varie funzioni che Gesù attribuisce al Paraclito in questa sua opera a nostro favore, quella su cui vogliamo soffermarci è quella di suggeritore. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. La Vulgata Latina traduceva con ipse suggeret vobis. Il suggeritore in teatro sta nascosto dentro una cavità ed è invisibile dal pubblico, proprio come lo Spirito Santo che illumina tutto restando lui, per così dire, dietro le quinte. Il suggeritore pronuncia le parole sottovoce per non essere udito dal pubblico e anche lo Spirito Santo parla sottovoce, sommessamente. A differenza però dei suggeritori umani, egli non parla alle orecchie ma al cuore. Non suggerisce meccanicamente le parole del Vangelo come da un copione, ma le spiega. Le adatta, le applica alle situazioni. Stiamo parlando, è chiaro, delle ispirazioni dello Spirito. Le cosiddette buone ispirazioni. La fedeltà all'ispirazione è la via più breve e più sicura alla santità. Noi non sappiamo in partenza qual è in concreto la santità che Dio vuole da ognuno di noi. Dio solo la conosce e ce la rivela a mano che il cammino prosegue. Non basta perciò avere un programma di perfezione ben chiaro per poi realizzarlo, no, via via. Non c'è un modello di perfezione identico per tutti. Dio non fa i santi in serie, non ama la clonazione. Ogni santo è una invenzione inedita dello Spirito. Dio può chiedere a uno l'opposto di quello che chiede a un altro. Ne consegue che per raggiungere la santità l'uomo non può limitarsi a seguire delle regole generali che valgono per tutti. Deve anche capire quello che Dio chiede a lui, solamente a lui. Ora, quello che Dio vuole di diverso e di particolare da ognuno di noi lo si scopre certo attraverso gli avvenimenti della vita, la parola della scrittura, la guida del direttore spirituale, il magistero evidentemente, ma il mezzo principale e ordinario sono le ispirazioni della grazia. Queste sono delle sollecitazioni interiori dello spirito, nel profondo del cuore, attraverso le quali Dio non solo fa conoscere quello che desidera, una persona, ma dà anche la forza necessaria e spesso anche la gioia di compiere quella cosa, se la persona consente. Pensiamo a cosa sarebbe successo se Madre Teresa di Calcutta si fosse ostinata a osservare le regole canoniche vigenti negli istituti religiosi del tempo. Fino all'età di 36 anni, lei era una suora di una congregazione religiosa, fedele certamente alla sua vocazione, dedita al lavoro, ma nulla che facesse prevedere in lei qualcosa di eroico, di straordinario. Fu durante un viaggio in treno da Calcutta a Darjeeling, per il suo annuale ritiro spirituale, che avvenne il fatto che cambiò la sua vita. Lo Spirito Santo le sussurrò all'orecchio del cuore un invito chiaro. Lascia il tuo ordine, la tua vita precedente e mettiti a disposizione per l'opera che io ti indicherò. Tra le figlie di Madre Teresa, questo giorno, che è il 10 settembre del 1946, è ricordato e celebrato come il giorno dell'ispirazione. Quando si tratta di decisioni di rilievo come questa, l'ispirazione deve essere sottoposta e confermata dall'autorità o dal proprio direttore spirituale. E così fece infatti Madre Teresa di Calcutta. Ci si espone al pericolo se ci si affida unicamente alla propria ispirazione personale. Le buone ispirazioni hanno qualcosa in comune con l'ispirazione biblica. A parte naturalmente l'autorità e la portata, che sono essenzialmente diverse. Dio disse ad Abramo, il Signore parlò a Mosè. Questo parlare del Signore non era, dal punto di vista della fenomenologia, qualcosa di diverso da quello che avviene nell'ispirazione della grazia. La voce di Dio, anche sul Sinai, non risuonava all'esterno, ma dentro il cuore, sotto forma di chiarezza, di impulsi originati dallo Spirito Santo. I 10 comandamenti non furono incisi dal dito di Dio su tavole di pietra, si resta difficile immaginarlo, vero? Ma sul cuore di Mosè, che poi le incise su tavole di pietra. Mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio, dice la seconda lettera di Pietro. Erano essi a parlare, ma mossi da Spirito Santo. Ripetevano con la bocca quello che ascoltavano nel cuore. Dio, dice il profeta Geremia, scrive la sua legge nei cuori. Dio scrive nei cuori. Ogni fedeltà a un'ispirazione viene ricompensata da altre ispirazioni, sempre più frequenti e più forti. È come se l'anima si allenasse per giungere a una sintonia sempre più chiara con la volontà di Dio. E anche una facilità maggiore nel compiere la volontà. Il problema più delicato circa le ispirazioni è stato sempre quello di discernere quelle che vengono dallo Spirito di Dio da quelle che vengono dallo spirito del mondo o dalle proprie passioni o dallo spirito maligno. Il tema del discernimento degli spiriti ha subito nei secoli una notevole evoluzione. All'inizio esso era concepito come il carisma che serviva a distinguere tra le parole, preghiere, profezie pronunciate in un'assemblea, quali provenivano dallo Spirito di Dio e quali no. Nel suo esercizio comunitario il carisma della profezia deve essere accompagnato, dice San Paolo, da quello del discernimento degli spiriti. A un altro viene dato il dono della profezia, a un altro il dono di distinguere gli spiriti. Questo è 1 Corinti 12. Il senso originario del carisma, inteso da Paolo, sembra essere molto preciso e limitato. Riguarda la ricezione della profezia stessa, la sua valutazione da parte di uno o più membri dell'assemblea, anch'essi dotati di spirito profetico. E anche questo non sulla base di un'analisi esegetica, quanto di una ispirazione dello stesso spirito. Il senso di discernere, diacrisis, oscilla dunque tra distinguere e interpretare. Distinguere se a parlare è stato lo spirito di Dio o un altro spirito, e interpretare che cosa lo spirito ha voluto dire. A questo stesso dono fa riferimento l'Apostolo Paolo nella nota raccomandazione: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa ritenendo ciò che è buono e rifiutando ogni specie di male. Se dobbiamo tener conto dell'esperienza attuale dei movimenti pentecostali e carismatici, dobbiamo pensare che questo carisma consistesse all'origine nella capacità dell'assemblea, o di alcuni in essa, di reagire attivamente a una parola profetica, a una citazione biblica o una preghiera, esprimendo con l'esclamazione confermo o con altri piccoli gesti, segni del capo, movimenti, suoni della voce, esprimendo approvazione per la parola ascoltata, o mostrando al contrario, con il silenzio, con il passare ad altro, un giudizio negativo. In questo modo la vera e la falsa profezia viene ad essere giudicata dai frutti che produce o non produce, come aveva detto Gesù. Questo significato originario del discernimento degli spiriti, detto per inciso, potrebbe essere di grande attualità anche oggi nei dibattiti e nelle riunioni come quelli che si cominciano a sperimentare nel dialogo sinodale. In epoca successiva, nella spiritualità sia orientale che occidentale, il carisma del discernimento degli spiriti è servito soprattutto a discernere le ispirazioni del discepolo da parte di un anziano, come nel monachesimo, o più generalmente nel discernere le proprie ispirazioni. L'evoluzione non è arbitraria, si tratta infatti dello stesso dono, anche se applicato a soggetti e in contesti diversi. Il contesto comunitario all'origine e quello personale in seguito. Vi sono criteri di discernimento che potremmo chiamare oggettivi. Nel campo dottrinale si riassumono per Paolo nel riconoscimento di Cristo come Signore. Nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema. E nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Per Giovanni i criteri si riassumono nella fede in Cristo e nella sua incarnazione. Scrive: carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni per assaggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Io oggi tradurrei queste cose: chi crede fermamente nella divinità di Cristo è da Dio, chi tentenna su questo non è da Dio. Nel campo morale un criterio fondamentale è dato dalla coerenza dello spirito con se stesso. Esso non può chiedere qualcosa che sia contrario alla volontà divina, come viene espresso nella scrittura, nell'insegnamento della Chiesa e nei doveri del proprio Stato. Un'ispirazione divina non chiederà mai di compiere degli atti che la Chiesa considera immorali, per quanti speciosi argomenti contrari la carne possa suggerire in questi casi. Per esempio che Dio è amore e tutto quello che si fa per amore è da Dio. A volte però questi criteri oggettivi non bastano, perché la scelta non è tra bene e male, ma tra un bene e un altro bene. E si tratta di vedere qual è la cosa che Dio vuole in una precisa circostanza. Fu soprattutto per rispondere a questa esigenza che San Ignazio di Loyola sviluppò la sua dottrina sul discernimento degli spiriti. Ho quasi vergogna di parlare di questo tema in questa sede, ma qualcosa devo dire. Il santo invita a osservare le intenzioni, lui le chiama con San Paolo gli spiriti, che stanno dietro a una scelta e le reazioni che essa provoca. Si sa che quel che viene dallo Spirito di Dio porta con sé gioia, pace, tranquillità, dolcezza, semplicità, luce. Quello che proviene dallo spirito del male, invece, porta con sé turbamento, agitazione, inquietudine, confusione, tenebre. L'Apostolo Paolo mette in luce contrapponendo tra loro i frutti della carne, nemicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, invidie, e i frutti dello spirito che sono invece, dice, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Nella pratica le cose, è vero, sono più complesse. Un'ispirazione può venire da Dio e nonostante ciò causare grande turbamento. Ma questo non è dovuto all'ispirazione che è dolce e pacifica, come tutto quello che viene da Dio. Nasce piuttosto dalla resistenza all'ispirazione o dal fatto che non si è pronti a fare quello che ci chiede. Se l'ispirazione è accolta, il cuore si trova ben presto in una pace profonda. Dio ricompensa ogni piccola vittoria in questo campo facendo sentire all'anima la sua approvazione, che è la cosa più bella e la gioia più pura che esista in questo mondo. Un campo in cui è molto importante praticare il discernimento, oltre quello delle intenzioni e delle decisioni, è l'ambito dei sentimenti. Nulla, ripeto, è più insidioso dell'amore. La natura è abilissima nel far passare come proveniente dallo spirito ciò che invece proviene dalla carne. In questo campo, più che mai, è necessario tener conto del consiglio che il poeta latino Ovidio dava proprio a proposito dei mali dell'amore, con una massima famosa: principiis obsta, opponiti all'inizio, sero medicina paratur, è troppo tardi per la medicina quando il male per i troppi indugi ha preso forza. Il frutto concreto di questa meditazione nella pari, fratelli e sorelle, deve essere una rinnovata decisione di affidarci in tutto e per tutto alla guida interiore dello Spirito Santo, come per una direzione spirituale, letteralmente. Dobbiamo abbandonarci tutti al Maestro interiore che ci parla senza strepito di parole. Come bravi attori, dobbiamo tenere l'orecchio proteso nelle grandi e nelle piccole cose, alla voce di questo suggeritore nascosto, per recitare fedelmente sulla scena di questo mondo la parte che ci è stata affidata. È quello che si intende quando si parla di docilità allo spirito. È più facile di quanto si pensi, perché egli ci parla dentro, ci insegna ogni cosa e ci istruisce su tutto. Basta una semplice occhiata interiore, un movimento del cuore, un attimo di silenzio, di raccoglimento e di preghiera. Scrive Giovanni nella sua prima lettera: quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri. La sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce. Su queste parole Sant'Agostino instaura un insolito, vivace contraddittorio con l'Apostolo Giovanni. Nel suo commento alla prima lettera di Giovanni scrive: io domando a Giovanni, coloro ai quali tu rivolgevi queste parole avevano già l'unzione? Perché allora hai scritto ad essi questa lettera? Perché istruirli? C'è qui un grande mistero sul quale occorre riflettere, o fratelli. Il suono delle nostre parole percuote le orecchie, ma il vero maestro sta dentro. Noi possiamo esortare con il suono della voce, ma se dentro non v'è chi insegna, si tratta di un inutile strepito. Se accogliere le ispirazioni è importante per ogni cristiano, è vitale per chi ha compiti di governo nella Chiesa. Solo così si permette allo Spirito di Cristo di guidare Lui stesso la sua Chiesa attraverso i suoi rappresentanti umani. Non è necessario che su una nave tutti i passeggeri stiano incollati con l'orecchio alla radio di bordo per ricevere segnali sulla rotta, su possibili iceberg o sulle condizioni del tempo, ma è indispensabile che lo siano i responsabili di bordo. Da un'ispirazione divina, coraggiosamente accolta da Papa San Giovanni XXIII, è nato il Concilio Vaticano II. Nello stesso modo sono nati dopo di lui altri gesti profetici, di cui quelli che verranno dopo di noi prenderanno coscienza. Concludo. Che in questa Pasqua il Signore risorto faccia risuonare Lui stesso nel nostro cuore qualcuno di quei suoi divini io sono che abbiamo meditato in questa Quaresima. Soprattutto quello che annuncia la sua vittoria pasquale. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Santo Padre, eminenze, eccellenze, fratelli e sorelle, buona Pasqua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.